libro della sapienza.
Abbiamo dato uno sguardo ai primi 15 versetti. Il nostro maestro, chiamiamolo così, ci ha rivolto un invito. A noi è un invito indirizzato a tutti i governanti sulla terra, e siamo implicati tutti, in quanto lui stesso ci vuole ricordare che siamo segnati da un dono che ci riguarda tutti e ciascuno. Ci vuole aiutare a renderci conto di come il dono della vita è il valore determinante per assumere il carico della nostra esistenza umana. Il dono della vita è, come abbiamo intravisto fin da ieri sera, il fatto che siamo coinvolti in una relazione gratuita, in ciò che gratuitamente ci è donato. La gratuità di ciò che ci è gratuitamente donato è il principio di riferimento a cui il nostro maestro vuole richiamarci con un suo linguaggio molto raffinato, ma anche molto persuasivo. La nostra vocazione alla vita, per come siamo interpellati nell'intimo di noi stessi, e la nostra vocazione alla vita per come siamo coinvolti in una prospettiva di comunione, un intreccio, una molteplicità di relazioni con il mondo nel quale siamo inseriti, di cui facciamo parte. Ed ecco una prospettiva di riconoscimento circa il valore della nostra vocazione alla vita coincide esattamente con la progressiva constatazione, chiamiamola scoperta, circa quel che avviene nell'intimo di noi stessi, per come siamo destinatari di una iniziativa gratuita che ci viene incontro, che ci precede, che ci chiama. Che cosa avviene nell'intimo dell'animo umano, nell'intimo del nostro vissuto? E d'altra parte, ecco come il rapporto con il mondo che ci circonda si sviluppa in una economia del gratuito. E come dunque la nostra esistenza umana, in tutta la sua dinamica, per come siamo raccolti nell'intimo di noi stessi e per come siamo proiettati sulla scena del mondo, è strutturata da questa accoglienza di ciò che ci è gratuitamente donato, è strutturata nella gratuità. Su questo il nostro maestro, vedete, ha impostato il suo invito e quello che è il suo discorso elogiativo dedicato alla sapienza, come vi dicevo ieri sera, perché è il mistero che si rivela a noi, è il mistero che ci viene incontro, è il mistero che ci parla, ed è il mistero che che ci chiama alla vita. E la nostra vita è impostata come progressiva. Immersione in questa presenza misteriosa che ci avvolge, che ci contiene, che ci coinvolge in una relazione dove la gratuità è la nota determinante, la gratuità. Noi impariamo a vivere, sostiene il nostro maestro, man mano che impariamo a procedere nel cammino della nostra esistenza umana, verificando come tutto ci è gratuitamente donato, e in questa gratuità del dono che riceviamo noi siamo massimamente attivati, siamo provocati, siamo sollecitati, siamo messi in discussione nell'intimo di noi stessi, siamo proiettati in una miriade di relazioni che ci aprono al contatto con il mondo. Il fatto di essere chiamati alla vita e dunque essere coinvolti nella gratuità della relazione con il mistero, la sapienza, il mistero che si rivela a noi, questo non ci riduce in nessun modo in una condizione di passività, tutt'altro, esalta al massimo l'attuazione di tutte quelle energie interiori che esprimono la libertà della nostra chiamata alla vita, e dunque la sollecitazione a immergerci nella disponibilità ad accogliere la moltitudine delle creature che sono nell'universo, nella continuità dei tempi, nella varietà delle situazioni, nella gamma sempre così sorprendente di variazioni per quanto riguarda gli equilibri, le definizioni, le sagome, i colori dell'universo. Beh, vedete che il nostro maestro, con molta delicatezza, ma anche con molta precisione, ci ha aiutati a constatare come nella nostra vocazione alla vita siamo in affanno. Le nostre relazioni sono condizionate da forme diverse di ripiegamento, di attorcigliamento, fatica, una fatica in qualche caso a cui siamo assuefatti, per cui sembra quasi che le cose debbano andare in questo modo, è comunque una fatica che ci mortifica, perché in realtà quella vocazione alla vita di cui lui ci sta parlando sembra essere sproporzionati ai dati oggettivi, empirici del nostro vissuto. Siamo in difficoltà per quanto riguarda la decifrazione di quel che si muove dentro di noi, la trasparenza interiore nebulosa, la relazione con il mondo è problematica, ci rimanda a situazioni nelle quali non siamo, dobbiamo riconoscerlo con sincera franchezza, non siamo aperti, disponibili, pronti a riconoscere come tutto ci è gratuitamente donato nel tempo, nello spazio. Il nostro maestro ci pone immediatamente dinanzi a quella contraddizione per quanto riguarda la vocazione alla vita che lui chiama empietà. Ne parlavamo fin da ieri sera, adesso diamo uno sguardo ai versetti che seguono qui nel capitolo primo e poi nel capitolo secondo, siamo alla fine del capitolo. Quella empietà che lui adesso descrive con il suo linguaggio dal versetto 16 di questo capitolo primo, e già in realtà ci ha comunicato che là dove la nostra vocazione alla vita non è assunta, accolta, custodita, valorizzata per come ci è donata nella gratuità, perché la sapienza, perché il mistero del Dio vivente ci avvolge, ci precede, ci chiama, ecco, laddove questo avviene c'è di mezzo una scelta di morte, un messaggio che lì per lì potrebbe preoccuparci assai. In certo modo potremmo dire: io la morte non l'ho scelta, né la voglio scegliere. Però il nostro maestro dice: guarda che se non sei ancora pronto a cogliere quella vita che ti è donata nella gratuità, come lui ce ne sta parlando, di fatto stai scegliendo la morte. E di questo ci vuole parlare, e ci vuole parlare non per sgomentarci, ma esattamente per soccorrerci, per favorire, promuovere quel discernimento di cui abbiamo bisogno, perché non perdiamo l'occasione di vivere fino in fondo questa novità sempre sorprendente per cui siamo chiamati all'incontro con la sapienza di Dio. Fatto sta che qui versetto 16 del capitolo primo lui afferma: gli empi invocano su di sé la morte. Beh, è quello che già abbiamo intravisto leggendo i versetti dell'introduzione. Adesso entriamo direttamente nel contesto delle argomentazioni con cui il nostro maestro vuole sviluppare il suo discorso. Abbiamo a che fare con una prima parte di questo grande discorso. Possiamo fin da adesso inquadrare i primi 5 capitoli del nostro libro e dare un titolo a questa prima parte: il discernimento della nostra vocazione alla vita. Il discernimento della nostra vocazione alla vita. E lui qui subito entra in argomento, riprendendo esattamente quelle indicazioni che abbiamo già intravisto, con un'affermazione drastica, perentoria, che certamente ci scuote in profondità. Gli empi invocano su di sé la morte, una scelta di morte, con gesti, con parole, ritenendola amica, si consumano per essa e con essa concludono alleanza, poiché sono degni di appartenerle, e dicono tra loro ragionando. Vedete che qui adesso Il nostro maestro ricostruisce un discorso che pone sulla bocca degli empi, che subito leggeremo nel capitolo 2, ma intanto vedete, ce li ha presentati, e gli empi di cui lui parla sono figure che naturalmente lui propone a noi caricando i significati di certe parole, di certi gesti, di certi comportamenti, ma ci sta aiutando a discernere quella empietà che interferisce con la nostra vocazione alla vita, quella empietà che frattura le nostre relazioni, quella empietà che in un modo o nell'altro si insinua, si incunea, interferisce con quelle dinamiche interiori che la sapienza di Dio vorrebbe invadere in tutta la sua gratuità, per non dire poi il contatto con il mondo che ci circonda, dove la sapienza di Dio è rivelazione di un abbraccio cosmico, di un abbraccio ecumenico, di un abbraccio che tutto custodisce niente meno che nel grembo del Dio vivente. Ecco, l'empietà. E vedete, lui dice, questa empietà manifesta la pretesa di trattare con la morte come con un'alleata. È interessante questo modo di descrivere quella che ha appena espresso come una scelta di morte. Una scelta di morte nel senso che la morte dagli empi di cui lui ci sta parlando viene configurata come una entità a cui bisogna legarsi, allearsi, in qualche modo trarne dei vantaggi. Questo per il nostro maestro significa manifestare la spavalderia di chi vorrebbe dimostrare la propria capacità di governare la morte, come se anche la morte fosse docile e obbediente alla iniziativa umana, perché vedete, l'empietà di cui ci sta parlando è espressione di quella presa di posizione nella nostra realtà di esseri umani, di creature umane, presa di posizione per cui senza bisogno di arrivare a definizioni, a dichiarazioni ufficiali, non c'è niente di gratuito. È proprio esattamente il rifiuto di quella economia del gratuito di cui ci è parlato precedentemente. L'empietà è esattamente quella modalità di costruzione della vita, di impostazione della vita, di gestione della nostra vita, che accantona, rimuove, anche con atteggiamenti che non sono necessariamente come dire, ridotti o accompagnati da dei pronunciamenti teorici di alto livello filosofico, no? Ma è il vissuto che si svolge come intrinseco rifiuto della gratuità, l'empietà. E allora in questo contesto, vedete, anche la morte deve essere inquadrata dentro a un progetto di vita dove l'iniziativa autoreferenziale della nostra soggettività umana è dominante. E il nostro maestro dice: questa è una trappola di cui gli empi restano prigionieri. Lì in realtà questo fa sì che gli empi vivano per morire. Qui ci parla della morte che è stata acquisita come un'alleata, perché sono degni di appartenerle. Qui il testo in greco dice che gli empi acquistano, per come si impostano le loro cose, acquistano un titolo ereditario che garantisce per loro l'acquisizione della morte. Se la acquistano, se la comperano, se la conquistano, conquistano la morte come se fosse il motivo per affermare il loro successo nella vita. Se ne vantano, trionfano, hanno conquistato la morte, l'hanno ricondotta dentro l'orizzonte del loro protagonismo umano. Quando invece il nostro maestro sta affermando all'inizio, la morte è la negazione della nostra vocazione alla vita, e la nostra vocazione alla vita, come già sappiamo, sta nel discernimento di quella gratuità che governa tutte le relazioni che sostanziano, valorizzano questa nostra vocazione alla vita. Sottrarsi a questo discernimento di ciò che gratuitamente ci è donato significa intraprendere un itinerario di empietà che non tiene più conto della morte come l'avversario rispetto al quale si tratta di prendere posizione, ma la morte come una realtà che attraverso delle procedure artificiali e anche molto scenografiche l'umanità empia vuole ridurre in obbedienza al proprio protagonismo. E adesso vedete, lui qui nel capitolo 2, e ne veniamo a capo rapidamente, sviluppa un discorso, il discorso degli empi, come dire, tra l'altro ne parla sempre al plurale in questo contesto. Gli empi si presentano come un gruppo compatto, un gruppo che fa opinione, un gruppo che è in grado di elaborare una cultura, gli empi, è una cultura. Il loro discorso si sviluppa in 4 strofe, sono anche 4 svolgimenti, momenti successivi di una loro argomentazione, di un loro progetto culturale. Prima strofa, ecco qui, dal versetto 1 che stiamo già leggendo al versetto 5. La nostra vita è breve e triste. La nostra vita. Qui il termine vita è il termine vios. Vios. Ci sono altri termini che vengono usati per parlare della vita. Qui è il vios. Gli empi si presentano dando voce a questa loro autocommiserazione. Guarda un po' cosa ci è capitato, un tono di malinconia per come è fragile, fatiscente la nostra condizione umana. Infatti la nostra vita è breve e triste, non c'è rimedio quando l'uomo, qui più che muore, finisce il verbo. Usato qui dovrebbe essere tradotto in questa maniera, ma certo c'è di mezzo la morte, ma gli empi parlano di una fine, ed ecco, non c'è rimedio, non c'è alternativa, la fine incombe, non si conosce nessuno che liberi dagli inferi, siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati. È un fumo il soffio delle nostre narici, il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore. Beh, gli empi comunque hanno delle capacità poetiche, non c'è dubbio. C'è un'empietà dentro di noi che spesso è sorgente di ispirazioni poetiche, come no. Vedete, la realtà degli empi, il loro vios, la vita, è una realtà che è ridotta alle misure che la contengono all'interno della sua propria soggettività. Tutta la realtà acquista una misura che si calcola in rapporto a quel particolare ambito, a quel particolare contesto, a quelle particolari condizioni che circoscrivono il vissuto soggettivo. La chiusura nell'immediato del proprio vissuto. E vedete, quando dicono la nostra vita, e adesso ripeteranno ancora, si aggrappano gli empi a quel che riescono ad afferrare come il patrimonio su cui sono in grado di gestire un titolo di proprietà. La mia vita, in quanto è mia, in quanto è mia. Ed ecco, è un fumo, il soffio delle nostre narici, il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore. E insistono, una volta spentasi questa, la scintilla, il corpo diventerà cenere e lo spirito si dissiperà come aria leggera. Il nostro nome sarà dimenticato con il tempo, nessuno si ricorderà delle nostre opere, la nostra vita, qui ritorna esattamente l'espressione che abbiamo incontrato nel versetto 1, il nostro vios, la nostra vita passerà come le tracce di una nube, si disperderà come nebbia scacciata dai raggi del sole e disciolta dal calore. La nostra esistenza è il passare di un'ombra, non c'è ritorno, qui dice dalla nostra morte, meglio anche in questo caso, non c'è ritorno dal nostro finire, poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro. Vedete, questa nota di malinconia, essere consapevoli di come l'esistenza finisce, è una vampa che già è spenta, senza possibilità di ritorno, e in certo modo qui gli empi vagheggiano nel venir meno di tutto, che in fondo se viviamo, viviamo per morire, che è ancora, vedete, un modo per aggrapparsi anche alla morte, in quanto anche per la morte si può dire che è nostra, che è mia, come la vita di cui gli empi parlano è la vita che riconducono ai criteri della proprietà. È nostra vita, è il nostro tempo, è il nostro finire. Vedete qui nel versetto 5 che chiude la strofa, non c'è ritorno dal nostro finire. Anche la morte è nostra. Dove, vedete, è l'esistenza umana che si costruisce o si progetta come gestione di se stessa. E vedete, gestione di quelli che sono gli interessi immediati e gli interessi che sono interni alla circoscritta realtà della nostra soggettività umana. E nello stesso tempo, ecco, questo tono di vittimismo, questo tono di rivendicazione così latente sullo sfondo di una esistenza che in un modo o nell'altro si viene consumando, ed ecco, ci è capitata, mi è capitata anche questa disgrazia di stare al mondo. Bisogna che ne approfittiamo. Seconda strofa, dal versetto 6 al versetto 9. Abbiamo acquisito il diritto di sfogare quella soggettività all'interno della quale costruiamo noi stessi, e d'altra parte non c'è prospettiva diversa da questa, e dunque lì siamo costretti a restare aggrappati a noi stessi, a quel che è nostro, compreso il nostro morire, compreso il nostro finire, la nostra vita, ed ecco, quell'essere mio di me stesso, quell'essere nostro di noi stessi, esplode, uno sfogo di cui ho diritto, di cui abbiamo diritto, perché mi è capitato, per una qualche ingiustizia di cui sono vittima, di stare al mondo. Il diritto allo sfogo del mio, del nostro egoismo umano, per dirla con un termine che il nostro maestro non usa, ma che noi comprendiamo molto bene. E lui dice, dal versetto 6, su, godiamoci i beni presenti. Ecco, godiamoci i beni presenti, certo, un ideale. Facciamo uso delle creature con ardore giovanile, certo, una bella cosa. Inebriamoci di vino squisito e di profumi, non lasciamoci sfuggire il fiore della primavera, coroniamoci di boccioli di rose prima che avvizziscano. Nessuno di noi manchi alla nostra intemperanza, lasciamo dovunque i segni della nostra gioia, perché questo ci spetta, questa è la nostra parte. E vedete, un ideale ben coltivato, dove il valore di riferimento è la bellezza evanescente, la bellezza che si consuma, la bellezza che se ne va, ma ecco... Ecco, conferire a questa bellezza che è così fragile, che si sta dissolvendo, il valore nel quale possiamo esprimere tutto l'impegno e tutte le forze e tutti i desideri di cui siamo portatori. E allora, vedete, questa commozione poetica, un tono crepuscolare qui nei pochi versetti che abbiamo letto, tende a in realtà nascondere questa commozione poetica, nascondere lo stordimento di una profondissima disperazione, una disperazione abissale, l'ideale di un'orgia irrefrenabile a cui poi non si può giungere mai. E in questo vedete che gli empi ritrovano la volontà strutturano la volontà di lasciare traccia di sé, quando nel versetto 4 diceva nessuno si ricorderà di noi, non ci sarà un seguito al nostro passaggio, e qui invece adesso nessuno di noi manchi alla nostra intemperanza, è un progetto. Lasciamo dunque i segni della nostra gioia. Già, questo è il successo di cui possiamo vantarci e che diventa un messaggio che altri riceveranno con soddisfazione. Una disperazione profondissima. Ma vedete le situazioni che il nostro maestro sta descrivendo sono qui formulate in termini emblematici, ma questa è la condizione umana che ancora non è disposta ad accogliere la gratuità della vocazione che viene dal mistero, che viene dalla sapienza di Dio, la vita. E allora, terza strofa, dal versetto 10 arriviamo al versetto 16. Adesso vedete, in continuità con i passaggi che il nostro maestro ha così sommariamente ma così efficacemente descritto, adesso leggiamo, spadroneggiamo sul giusto povero, versetto 10. Dunque, in quel contesto nel quale noi siamo diventati i propugnatori di quell'ideale che annuncia al mondo il diritto di aggrapparsi a una bellezza che se ne va e quindi sfogare in questo modo tutti i propri desideri di soddisfazione immediata. Questo coincide con il diritto di opprimere chi non ci sta. Il diritto di spadroneggiare, dice qui, sul giusto povero. Il diritto di opprimere la debolezza altrui. Il passaggio è inevitabile, dice il nostro maestro. Da quell'ideale di vita che si realizza come vagheggiamento di una bellezza che mentre se ne va autorizza la nostra iniziativa umana a approfittare del mondo a proprio piacimento, inevitabilmente quell'ideale cosiddetto diventa l'ideale della prepotenza, della prepotenza, la libertà di fare quello che si vuole, la gratuità di cui anche gli empi a un certo momento parlano, e anche noi può darsi che ne parliamo a sproposito, perché parlano della gratuità facendola coincidere con il diritto di usare la propria forza e di usare la propria prepotenza e di opprimere, eliminare, schiacciare, contestare chi non ci sta. E infatti non risparmiano le vedove, nessun riguardo per la canizie ricca d'anni del vecchio. La nostra forza, sono gli empi che stanno parlando, la nostra forza si arregola della giustizia, vedete la giustizia? La gratuità è regolata dalla nostra forza. È l'esercizio della forza che fa di noi i veri propugnatori dell'ideale, perché la gratuità della forza è il valore a cui noi possiamo e dobbiamo attenerci nel contesto di una vicenda umana che ci chiama e ci impone di far della nostra iniziativa soggettiva un valore assoluto. Ma vedete, questa è una trappola, stava già dicendo precedentemente il nostro maestro, che adesso ribadisce. Questa è una scelta di morte, questa è una condizione di vita dove in realtà la vocazione è stata già intrinsecamente tradita, quella vocazione che ci è stata donata. E la vita è piegata, la vita è inquinata, la vita è mortificata come occasione, finché i limiti oggettivi non li impediranno, poi, ma occasione per occupare il mondo, occasione per chiudere le relazioni, dominarle, piegarle in obbedienza a quello che gli empi possono vantare come un valore assoluto, davvero. L'affermazione del proprio utile particolare. E qui stavo leggendo, ecco, la nostra forza si arregola della giustizia, perché la debolezza risulta inutile. La debolezza è inutile, bisogna eliminarla. Anzi, gli empi dicono: tendiamo insidie al giusto perché ci è d'imbarazzo. Gli empi sono insofferenti rispetto a questa che considerano una anomalia. Il giusto, intendiamoci subito, è il testimone della gratuità. Senza adesso andare tanto per il sottile, il testimone della gratuità, il giusto. Ebbene, è una presenza che disturba, è una presenza considerata addirittura in sé per sé vergognosa. È una presenza che merita una condanna, merita una condanna. Già, tendiamo insidia, giusto, perché ci è d'imbarazzo, perché la stessa presenza del giusto è motivo di contestazione per gli empi. È contrario alle nostre azioni, ci rimprovera le trasgressioni della legge, ci rinfaccia le mancanze contro l'educazione da noi ricevuta, e allora proclama di possedere la conoscenza di Dio, il giusto, si dichiara figlio del Signore. Questo è tutto insopportabile per quanto concerne la presenza del giusto, presenza particolare o anche espressa in maniera comunitaria, comunque sia insopportabile questa familiarità del giusto nei confronti del Signore, come il giusto per la sua stessa presenza, che stia a fare tanti discorsi o assumere posizioni pubbliche, ma è avvertito come un avversario, perché ci rinfaccia le mancanze contro l'educazione da noi ricevute, perché anche gli empi, vedete, avvertono echi interiori che li richiamano, che li riconducono a altre indicazioni, ad altre prospettive, a un'altra possibilità di vita. Ma il problema non è nell'empio o negli empi, il problema è nel giusto, è il giusto che deve essere eliminato. Proclama di possedere la conoscenza di Dio, si dichiara figlio del Signore, è diventato per noi una condanna dei nostri sentimenti. Dei nostri sentimenti. Sentimenti qui è il termine che indica proprio tutta la complessa articolazione delle attività interiori nell'animo umano, nel vissuto umano, i nostri pensieri, i nostri affetti, i nostri desideri, i nostri progetti. Ci sentiamo contestati dal giusto, bisogna eliminarlo. Ci è insopportabile solo il vederlo, perché la sua vita è diversa da quella degli altri. Notate che qui compare lo stesso termine vios, ma è la sua vita, la vita del giusto, che è diversa da quella degli altri. È del tutto diverse sono le sue strade, sono comportamenti diversi. Moneta falsa siamo da lui considerati, e questo gli empi non accetteranno mai, di essere spodestati rispetto a quella posizione di protagonisti che hanno assunto nel momento stesso in cui, direbbe il nostro maestro, hanno scelto la morte. Hanno voluto dimostrare che anche la morte è loro alleata, e per questo, vedete, adesso arriva il momento in cui gli empi possono imporre la morte. Non solo hanno deciso, ma la usano, la strumentalizzano, se ne servono, esercitano la loro estraneità rispetto a tutte quelle presenze che nella realtà umana sono ostili nei loro confronti, il potere di dare la morte. Vedete, moneta falsa, siamo da lui considerati, schiva le nostre abitudini, il giusto come immondezze, proclama beata la fine dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Questa è una situazione insopportabile, come abbiamo letto nel versetto 14, per gli empi. Questa testimonianza di una vita che si struttura in rapporto a un'altra appartenenza, che si struttura nella gratuità, che si struttura in ascolto, in obbedienza, nell'accoglienza di ciò che è gratuitamente donato, in relazione alla sapienza di Dio. E allora, quarta strofa, e subito ne veniamo a capo, dal versetto 17 al versetto 20. Il giusto deve essere eliminato. Vediamo se le sue parole sono vere. Vedete, l'eliminazione del giusto viene qui configurata come una messa alla prova. Proviamo ciò che gli accadrà alla fine, che è come dire, l'ha voluto lui, se l'è cercata lui. È lui che si è presentato come creatura umana che ha Dio per padre, che vive nella familiarità con il Signore, che dunque non appartiene a se stesso ma appartiene al mistero, nella gratuità smisurata di un'altra iniziativa. Lui ha detto questo. Allora vediamo se le sue parole sono vere. Proviamo ciò che gli accadrà alla fine, che gli accadrà, dice, nel suo uscire, ecco, nel suo consumarsi, fino alla morte. È una morte che l'empio considera infame. Se il giusto è figlio di Dio, egli l'assisterà e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamola alla prova con insulti e tormenti per conoscere la mitezza del suo carattere e saggiare la sua rassegnazione. L'ha voluto lui. E vedete, cogliamo in questo discorso degli empi come una nota sarcastica. C'è derisione per quella mitezza. Così come adesso leggevo nel versetto 19, mettiamola alla prova con insulti e tormenti per conoscere la mitezza, l'epichia, si dice in greco qui, che è proprio l'indulgenza, che è quella, ci sono anche altri termini per parlare della mitezza, ma in questo caso è quell'atteggiamento che è sempre mirato a ricercare la positività dell'intenzione altrui, la positività dell'intenzione altrui. nel comportamento, nelle scelte, nelle parole, nei gesti, quale intenzione positiva. Mitezza. E vedete, gli empi non sopportano il giusto, e notate che gli empi sono citati al plurale fino a questo punto, e il giusto è citato al singolare. Il giusto è un poveraccio, è un isolato, è un disadattato, è un dissociato, forse è malato, forse è un matto. Già, tutto solo. Ma il giusto è insopportabile per gli empi perché lui, nel rapporto con gli empi, è alla ricerca di ciò che c'è di positivo nel loro modo d'essere. Gli empi non sopportano il giusto proprio perché il giusto non li considera nemici. Che situazione paradossale. Il giusto è nemico per gli empi perché loro non sono nemici per lui. Per questo è nemico. E non c'è niente da fare. Bisogna eliminarlo, dice qua. Questa rassegnazione del giusto è veramente meritevole di un rimprovero, di una condanna. Vediamo di saggiare la sua rassegnazione. Condanniamolo a una morte infame, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. L'ha detto lui. Vedete che qui nel versetto 20 del nostro capitolo, quel termine soccorso, io ho la vecchia traduzione sotto gli occhi, non so come dire la nuova traduzione, come dice? Soccorso. Sì, vedete che in greco è il termine episcopi, che vuol dire episcopato, sì, che vuol dire visita, la visita, è un termine che compare più di una volta, e qui e poi ha tutta una sua ricchezza di significato, ma ha a che fare comunque con il mistero che avanza, che si rivela, che abbraccia, che contiene, che chiama la vita, il mistero che visita la storia umana, un po' tutta la storia della salvezza, la storia della visita di Dio, la storia dell'episcopato di Dio, la visita di Dio. Abbiamo cantato poco fa il Benedictus, benedetto il Signore perché ha visitato, e poi alla fine del perché visiterà, ha visitato, visiterà, tutta la storia umana è incorniciata e attraversata e strutturata in riferimento a questa visita di cui è protagonista Dio. L'episcopos è il visitatore, è la visita. E dunque lui ragiona come se appunto nella gratuità del mistero che si rivela, ecco, la sua piccola esistenza umana è inserita dentro a quella economia del gratuito che adesso possiamo intendere come l'economia della visita. E allora vediamo, secondo le sue parole, la visita lo coinvolgerà. Vediamo, andiamo, una morte infame. Notate, e poi concludo, che qui gli empi se la prendono con il giusto, poveraccio, il singolo, così, testimone di una gratuità che sembra essere tragicamente ma anche proprio clamorosamente smentita nei fatti. Quale visita di Dio in una situazione del genere, quando gli empi fanno del giusto quello che vogliono? Dov'è la visita di Dio? In realtà, vedete, ce l'hanno con giusto, ma senza bisogno neanche di fare propaganda a questo riguardo, ce l'hanno con Dio. Vogliono dimostrare che in realtà Dio non c'è, ma in realtà vedete che la situazione, così come ce la sta prospettando e descrivendo il nostro maestro, ci parla del silenzio di Dio. Il silenzio di Dio che è tale, Dio tace in questo contesto dove gli empi imperversano e vogliono ridurre il giusto a una morte infame, e in questo contesto Dio tace perché si riconosce perfettamente nel silenzio del giusto. Il giusto, così trattato, vedete, il fatto che sia mansueto, il fatto che sia rassegnato, è un motivo in più per condannarlo. Quel silenzio del giusto è esattamente il segno sacramentale della visita di Dio. È esattamente la rivelazione del mistero. E il nostro maestro qui aggiunge adesso una sua riflessione, versetti da 21 a 24, e anche noi ci fermiamo. La pensano così, ma si sbagliano. La loro malizia li ha accecati, non conoscono i segreti di Dio, non sperano salario per la santità, né credono alla ricompensa delle anime pure. Sono ciechi. Rifiutano il rapporto con i segreti, sono tamistiri, i misteri di Dio, e qui il segreto di Dio è poi espresso facendo riferimento alla santità. La santità è la sorgente della vita, che chiama la vita. La santità è la sorgente della vita, santità, vabbè, lasciamo stare, ma è la sorgente della vita, è la vita che chiama la vita. E allora, vedete, si sbagliano, la loro malizia li ha accecati, la malizia qui è la cacchia, è la cattiveria, dice, li ha resi ciechi, non credono alla ricompensa delle anime pure, le anime sante. È una vita infettata dalla cattiveria, è una vita contagiata. È una vita che in realtà, vedete, per quanto assuma una fisionomia così, così dirompente, da protagonista, riferimento che vuole imporsi come valore culturale sulla scena della storia umana, ma è una scelta di morte. E insiste? Sì. Dio ha creato l'uomo per, la mia Bibbia dice l'immortalità, in realtà qui bisogna dire l'incorruttibilità, un'altra cosa. Lo fece a immagine della propria natura, ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. E qui ci fermiamo. Vedete, il nostro maestro ci riporta alla iniziativa di Dio, originaria iniziativa di Dio, dove la persona umana è creata a immagine di Dio per partecipare della sua stessa vita, incorruttibile, la pienezza della vita, la vocazione alla vita, nella originaria gratuità di quella iniziativa che ha rivelato al mondo la volontà d'amore del custodita da sempre nel segreto del creatore. E allora qui c'è di mezzo il diavolo, dice il nostro maestro, e nel versetto 24 vedete il diavolo invidioso per la vocazione dell'uomo, e d'altra parte l'impietà si allinea con quello che lui chiama qui il partito del diavolo. Ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Questo gli Beh, stando alla grammatica potrebbe riferirsi alla morte e al diavolo. Qui propriamente si riferisce al diavolo, mentre ne fanno esperienza, quel ne, anche in questo caso potrebbe riferirsi, perché sia morte, zanatos, che diavolos in greco sono termini maschili, ma morte per noi femminile, fanno esperienza della morte coloro che hanno tradito l'appuntamento con la vocazione alla vita e dunque sono schierati dalla parte del diavolo. Ma il nostro maestro sta usando questo linguaggio perché il diavolo è sconfitto. L'immagine che è propria della creatura umana non potrà mai essere distrutta. E qui è la tragedia dell'impietà, che è sconfitta. E a questo riguardo il nostro maestro vuole aiutarci a procedere nel discernimento della nostra vocazione alla vita, perché acquisiamo in pienezza il dono di questa vittoria sulla empietà, il dono della vita che è stato osteggiato dall'empietà, e il dono vittorioso sull'empietà. È l'amore di Dio che, custodito da sempre nel suo segreto, adesso è svelato. Ecco la sapienza di Dio, ecco la sapienza di Dio, quella che noi chiamiamo salvezza. E paradossalmente, ma in modo del tutto pertinente, noi siamo abituati a parlare della salvezza come di quel che è avvenuto in seguito a un fallimento che ha contraddetto l'iniziativa originaria di Dio. Dunque l'opera del creatore, il rifiuto, il peccato, il fallimento, e quindi la salvezza. E qui il nostro maestro ci sta aiutando a discernere il valore della nostra vocazione alla vita, perché noi siamo salvi prima ancora di essere peccatori. La nostra salvezza non è un rimedio successivo al peccato, è già la rivelazione in noi di come siamo stati amati nel segreto originario, nel mistero profondo, per come Dio si è voluto rivelare a noi. Siamo salvi prima di essere peccatori. Fermiamoci qua.